Daniele 10:14. Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni. Micah 4, da 1 fino a 8. Ma negli ultimi tempi il monte della casa del Signore sarà posto in cima ai monti e si eleverà al di sopra delle colline e i popoli affluiranno ad esso. Verranno molte nazioni e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra molti popoli, arbitro fra nazioni potenti e lontane. Dalle loro spade fabbricheranno vomeri, dalle loro lance roncole. Una nazione non alzerà più la spada contro l'altra e non impareranno più la guerra. Potranno sedersi ciascuno sotto la sua vite e sotto il suo fico, senza che nessuno li spaventi, poiché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato. Mentre tutti i popoli camminano ciascuno nel nome del suo Dio, noi cammineremo nel nome del Signore, nostro Dio, per sempre. Quel giorno, dice il Signore, io raccoglierò le pecore zoppe, radunerò quelle che erano state scacciate e quelle che io avevo trattato duramente. Di quelle zoppe io farò un resto che sussisterà, di quelle scacciate lontano una nazione potente. Il Signore regnerà su di loro, sul monte Sion, da allora e per sempre. A te, torre del gregge, colle della figlia di Sion, a te verrà l'antico dominio, il regno che spetta alla figlia di Gerusalemme. Continuiamo oggi con le notizie, perché lo so che tanti fratelli ci hanno scritto dei messaggi importanti con link, con titoli dei giornali, notizie che sono importanti da sapere, specialmente dal punto di vista delle profezie. Giuseppe, quali sono le cose più importanti che sono successe?
E la cosa più importante è che Gesù ci ha salvato, ci ama,
okay.
Che stiamo andando in cielo. E che il cielo e la terra passeranno, ma le parole di Gesù, la sua salvezza, il suo amore, non passerà mai.
Amen.
Passerà, il cielo passerà, sai qual è il cielo passerà, no? Qual è il cielo che passa? Il regno di Dio passerà.
No, il cielo che vediamo, con i nostri occhi.
Il cielo dove c'è il diavolo, il cielo fisico, perché sarà tutto bruciato, Apocalisse 20, no?
Sì.
E quindi passerà. Non è che passerà il regno dove c'è Dio, ci mancherebbe altro. Tutto passerà, però, l'amore di Gesù, la sua salvezza, sue promesse per noi, sue promesse di salvezza, di amore, di protezione, di benedizione, non passeranno mai. Questa è la notizia più importante che chiedo sul giornale di Dio, che si chiama la Bibbia, si chiama il Vangelo.
Amen.
Va bene.
Ok, e poi quelle notizie brutte?
Quelle brutte, ce l'hai la molletta del bucato da mettere al naso? Grazie Signore, non vedrò andare in cielo che potremo solo lodare il Signore, solamente amarsi. Allora, la prima disgrazia. Allora, questo mi ha mandato Francesco, dolce fratello.
Sì, l'ho mandato oggi, infatti.
Alcune notizie c'ho i nomi, altre notizie non ho i nomi, abbiate pazienza. Il difficile lo facciamo subito, i miracoli ci stiamo attrezzando, quindi ci sono cose che non riusciamo a organizzare ancora, quindi non avetevela male se mandate la notizia e non cito il nome, va bene? Mm-hmm. A volte ci riesco, a volte no. Allora, Francesco, dolce fratello, ci manda... Sì. Un articolo dice: Gerusalemme, la polizia israeliana entra nella moschea di Al-Aqsa, scontri nel luogo sacro dell'Islam. E praticamente la scintilla può succedere in qualsiasi momento, capito? Che porterà il caos, che darà motivo, questo caos, alla finta pace del patto dei sette anni, capito? Che stanno per iniziare i sette anni, gli ultimi sette anni della storia mondiale.
Ma cosa c'entra questa notizia con il patto? No, perché da questa notizia possono essere problemi grossi.
Beh, speriamo che non succeda niente di grosso, però prima o poi dovrà succedere. Cioè, mi aspetto che il diavolo provochi, sta provocando guerra da tutte le parti, sta provocando in Europa, sì, in Cina, il mare della Cina, in America, dappertutto, sta provocando guerra in Ucraina, e continua a provocarla in Medio Oriente. Il diavolo ha bisogno di caos affinché lui possa mandare il suo, virgolette, salvatore a portare la sua, virgolette, pace. Mm-hmm. E capisci? Quindi il diavolo ha bisogno di caos. Quindi Hitler ha avuto bisogno di caos in Germania, cioè la depressione finanziaria tedesca. È stato il trampolino che ha catapultato Hitler a salvare la Germania dall'oppressione finanziaria che lui incolpava i giudei, gli ebrei, l'Occidente, il sistema bancario e le potenze occidentali, Francia innanzitutto e innanzitutto Inghilterra, poi l'America, no? E praticamente grazie a questi problemi Hitler ha preso potere, perché lui ha promesso di ristabilire l'ordine in Germania e lo ha fatto. Quindi avendolo fatto la gente gli ha creduto. Siccome non era sufficiente, allora nel 1933 lui ha incendiato anche il Bundestag, cioè il Parlamento tedesco, incolpando i comunisti, che poi invece si è scoperto che sono stati gli stessi nazisti a farlo. Un po' come le Torri Gemelle del 2001, è stato? Mm-hmm. 2001. In America, secondo me, è stato provocato dalla CIA, sionisti, questi nuovo ordine mondiale per togliere la libertà agli americani.
Sì, quindi, sì, ha funzionato.
Ha funzionato bene, che adesso gli americani sono schiavi di queste regole antiterrorismo. Quindi mm-hmm. Il diavolo ha bisogno di terrorismo, ha bisogno di caos. Per questo che il diavolo ha guidato l'America, la NATO e le nazioni potenti europee. Il diavolo li ha guidati a bombardare i serbi. I serbi sono un bastione del cristianesimo in Europa. I serbi sono quelli che hanno fermato i musulmani, l'impero ottomano, quando stavano conquistando l'Europa. Sono stati fermati in Serbia, sono stati fermati a Vienna dalla cavalleria polacca, quando i musulmani avevano già vinto tutto. E poi prima il Signore ha mandato i mongoli, Gengis Khan e Attila, sono apparsi del nulla, hanno distrutto i musulmani, che mm-hmm. altrimenti i cristiani, così come erano presi a litigare tra di loro come oggi, erano già perduto. Mm-hmm. Quindi Dio, nella sua misericordia, ha mandato nel 1200 prima Gengis Khan, l'impero mongolo, a fermare gli islamici, no? E dopo i serbi, e poi a Vienna ha mandato la cavalleria polacca a fermare di nuovo, d'accordo? E poi anche a Tours, il generale Martel, mi pare, che ha fermato i musulmani in Francia, è stato misericordia di Dio, ok? Mm-hmm. E allora cosa succede? Adesso il diavolo ci tenta di nuovo, adesso il diavolo sta facendo entrare gli islamici in Europa, sono già entrati con la scusa dei sbarchi umanitari, infatti hanno rapito degli italiani in Libia, ok? Qui ho letto un articolo che adesso qui non c'ho sotto mano. E un articolo diceva, vedremo se sarà così, dice che li vogliono barattare questi italiani rapiti in Libia. Mm-hmm. Cosa ci fanno gli italiani lì? non è chiaro, sono per soldi, sono lì queste multinazionali che ci fanno lì, sono lì per il petrolio. Però questi dell'ISIS hanno rapito gli italiani, questo articolo di giornale diceva, sembra che li vogliono barattare con gli scafisti, ok, questi nordafricani scafisti, che introducono questi profughi umanitari in Europa. Ora, per quale motivo l'ISIS rapisce gli italiani per barattarli, scambiarli con gli scafisti che portano gli immigrati in Europa? L'ISIS. Questo la dice lunga, cioè chi è che organizza questi sbarchi? Chi è che sta traslocando milioni di islamici in Europa? Se l'ISIS. L'ISIS sta organizzando, questi scafisti sono dell'ISIS, capisci? Che vengono arrestati a volte. E per liberare questi scafisti, questi hanno rapito questi italiani. Ora vedremo se si svolgerà così. Cioè praticamente significa che in mezzo a questi profughi, virgolette, che arrivano dall'Europa, ci sono infiltrati un sacco di questi dell'ISIS, cioè stanno portando l'inferno in Europa, grazie a quei pazzi da manicomio, da camicia di forza che sono i politici. I politici non hanno ancora capito che sono delle marionette senza cervello nelle mani del nuovo ordine mondiale, che li manovrano dandogli, sai quando tu dai un po' un pezzo di pane al cane? Cioè un ordine mondiale che non sa più dove mettere i soldi, ogni tanto gli butta un pezzo di pane, cioè un po' di soldi a questi ingordi politici e gli fa fare quello che vogliono. Oggi i politici al 99% sono marionette manovrate dalle banche, dall'ordine mondiale e dai giornali. I giornali a loro volta sono altre marionette che appartengono anche alle banche, tutta una piramide, alle cime c'è naturalmente il diavolo, sotto di quelli ci sono i giornali, ci sono il nuovo ordine mondiale, i giornali, i politici, e al di sotto tutti gli schiavi che sono quelli che pagano le tasse, che vanno in televisione a ascoltare i politici che dicono la svolta è dietro l'angolo, hanno svoltato un sacco di angoli, però va di peggio in peggio. Allora il diavolo ha bisogno di questo caos in Europa, a Gerusalemme, in Ucraina, nel Mar della Cina e dappertutto, per far sì che tutto il mondo faccia la corsa alle armi, cosa che sta avvenendo, che faccia la corsa agli armamenti atomici, che adesso tutti fanno la corsa, persino l'Arabia Saudita vuole le bombe atomiche adesso, dice se le prende l'Iran, la mia rivale, le voglio avere anch'io. E la Russia cosa fa Putin? Dopo aver ammesso l'Iran in condizioni di fare bombe atomiche? Con orrore dall'America e dell'Europa, e adesso va dalla rivale, è andato Putin, si è incontrato con il re dell'Arabia Saudita, il nuovo re, e gli ha offerto centrali nucleari. Quindi l'America, se vuole fare una guerra contro l'Iran per fermare le bombe atomiche là, e già Putin se ne sta iniziando uno in Arabia Saudita, e Putin è andato in Venezuela, è andato in Argentina, in Nicaragua, e gli ha offerto centrali atomiche a tutti quanti. Il caro Putin, bravo uomo anche lui. Capito cosa succede? E allora il diavolo ha bisogno di questo perché? Perché portare il mondo sull'orlo della paura, del panico che ormai è lì, ok? Il giornale dice 168 milioni di europei sono affetti da malattie mentali, cioè vuol dire che viviamo in un mondo di pazzi, quindi non ci lamentiamo che il mondo va male, anzi io mi meraviglio che sto procedendo ancora un po'. O vedrete il giornale che adesso vi leggerò, che c'è da far rizzare i capelli a Yul Brynner. Sai chi è Yul Brynner?
No.
È quello dei 10 comandamenti, quello che ha fatto il faraone senza...
Ah, è l'attore,
è uno svedese. Allora, hai capito cosa succede? Quindi adesso il diavolo sta provocando a Gerusalemme del caos, perché lui deve portare il patto dei 7 anni. Quindi ha bisogno che ci sia guerra in Israele, in Gerusalemme, così che venga questo politico che sarà un europeo, ok, probabilmente di religione islamica, che dirà io porto la pace.
E questo che succede, pensi, con la notizia che abbiamo letto, che la polizia israeliana è entrata nella moschea di Al-Aqsa, pensi che sarà una guerra adesso?
Adesso bisogna vedere quali sono i tempi dell'ordine mondiale, se vogliono la crisi adesso o più tardi, è tutto provocato. Non mica le guerre capitano per caso, capito? Mica Hitler si è messo lì e ha deciso di fare la guerra. Sono state le banche che hanno finanziato Hitler, Capito? Sono l'ordine mondiale che decide quando succede una crisi. Dipende, se è tempo adesso che l'anticristo deve sorgere, sì, però io secondo me prima dell'anticristo che sorge deve venire la crisi, deve il crollo finanziario mondiale, perché c'è una profezia, Daniele 11, 20 e 21, che dice sorgerà un esattore delle tasse che sarebbe il sistema finanziario mondiale, sarebbe il fondo monetario, sorgerà un esattore delle tasse che taglieggerà il regno. Però sarà distrutto in pochi giorni, cioè pochi giorni, senza ira e senza battaglia, quindi crollo finanziario, senza guerra. E al suo posto sorgerà un vile che sarà l'anticristo. Daniele 11, 21 fino al 45 parla sempre di questo vile, il re del nord, l'anticristo. Come sappiamo che l'anticristo, perché al verso 31 è lui che depone l'abominazione, che Gesù ha detto in Matteo 24, 15, quando la vedete sarà la tribolazione, verso 21, ci siamo?
Sì, quindi.
Secondo me, prima che sorga l'anticristo, deve venire il crollo finanziario. Va bene, quindi fratelli, preparate chi ha soldi nelle banche, toglietela prima che diventa carta igienica.
Amen.
Allora, ci siamo fino a qui?
Prossima notizia?
Sì, quindi non so se sarà il grande caos in Israele, però se non è questo, verrà presto. Se non è questo, verrà subito dopo. Insomma.
Sì.
Preparate, il caos sarà, perché deriva l'anticristo e porterà la pace. Pace, virgolette, dimmi, c'hai Angeli.
Prossimo titolo dice: ISIS sta costruendo una roccaforte in Bosnia, nel cuore dell'Europa?
Mm-hmm. Sì, è vero, questo è un articolo del Mirror.
Cosa vuol dire?
Un giornale nazionale inglese. Guarda, e mettilo insieme a un altro articolo dell'ISIS che ci hanno mandato, che dice: arrestati 2 giorni fa, mi pare, a Brescia.
Ah, quello da Stefano.
C'è un articolo, sì, cosa dice?
Questo è dal Messaggero.
Di Grazie Stefano.
Grazie Stefano.
Che ce l'hai mandato.
E dice: arrestati 2 giorni fa a Brescia 2 giovani ragazzi terroristi dell'ISIS che progettavano attentati a Milano in stazione centrale e a Roma al Colosseo.
Noi abbiamo visto cos'è che hanno fatto questi dell'ISIS.
Questo è il Messaggero, serio?
Il Messaggero, sì, questi sono articoli confermati.
Confermati, controllati.
Abbiamo visto cosa hanno fatto questi dell'ISIS in zone come l'Iraq, hanno distrutto tutti questi monumenti, reperti archeologici. Voglio distruggere, cioè l'Islam vuol distruggere tutta l'archeologia. Perché? Perché l'archeologia dimostra la verità della Bibbia.
È vero, sì.
Che non è che l'archeologia può dimostrare l'Islam. No, cosa dimostra? Niente.
Niente.
Dimostra che è esistito uno, Maometto, che ha scritto un libro, tutto lì, non dimostra niente. Invece l'archeologia vera dimostra che Gesù Cristo, il Salvatore, gli Apostoli, Israele, dimostra tutto. Quindi il diavolo odia l'archeologia. Come vedi, mai il mondo usa l'archeologia contro la Bibbia, contro Dio, perché è tutto a favore di Dio.
Sì.
E cosa usa il diavolo contro Dio? Teorie, che veniamo dalle scimmie, provalo. Allora, quindi hanno arrestato questi qui che vogliono fare attentati a Milano, a Stazione Centrale, a Roma, al Colosseo. E io aggiungo altri dati di fatto che siamo venuti a sapere, anche al Vaticano. Ok, e poi qui andiamo, l'ISIS sta costruendo, dicevi, una roccaforte in Bosnia, nel cuore dell'Europa. Capito? Infatti dicevo prima, quando l'America ha bombardato la Serbia per far vincere, per far sì, per dare indipendenza al Kosovo. L'America non gli interessa niente dare indipendenza al Kosovo. Okay? Perché l'America non dà indipendenza al Texas, che vogliono essere indipendenti dagli Stati Uniti? Perché l'America non dà indipendenza a Cuba invece di andare lì a costruire Guantanamo? L'America, da buona prostituta che è, va solo ai suoi interessi. Hanno bombardato la Serbia perché dovevano, nei piani del nuovo ordine mondiale, di cui l'America è un burattino, volevano dare indipendenza al Kosovo, quindi oltre all'Albania avere anche il Kosovo, due nazioni totalmente islamiche. Cosa vuol dire totalmente islamiche? L'Islam non permette libertà ad altre religioni, okay? Non permette,
sì,
e
sì.
Dove esistono le soffocano in un modo. In Arabia Saudita non esiste una chiesa cristiana, se tu ti beccano a leggere la Bibbia in un bar ti arrestano, se leggi la Bibbia in un bar ti arrestano. Se tu ti riunisci a casa tua in privato con 3 amici e leggi la Bibbia, vai in prigione se ti peccano. Questo è l'Islam. Entrano democraticamente in Europa, gli danno l'albergo, gli lustrano le scarpe, gli danno i soldi, gli danno 50 euro al giorno, eccetera. Però tu quando gli costruiscono le moschee, va bene, però tu quando vai da loro non ti fanno neanche leggere la Bibbia in privato. E questo mostra il livello di cretinaggio, imbecillità che il mondo occidentale è arrivato perché non avranno più bisogno di Gesù. Siccome loro Dio non gli serve più perché hanno l'euro, hanno il dollaro, eccetera, quindi non ha bisogno di Dio. E allora adesso non gli serve Gesù, l'amore di Gesù, si beccano le distruzioni dell'Islam.
Sì.
Capito? No, seminato il vento, mietto una tempesta. Io ho infagottato le mie quattro valigie con lo spago e ho tagliato la corda. Me la sono battuta di giorno e di notte da quel posto che già fu cristiano, Europa. E loro stanno affondando, e l'Europa è un Titanic che affonda sempre di più. Fra poco arriverà il capitano del Titanic, che come si chiama?
L'Anticristo,
e affonderanno insieme.
È vero, sì.
E noi diremo, ciao, meglio tardi che mai.
Amen, grazie
Gesù. Affondate e affonderanno fino alla fine dell'abisso senza fondo, direttamente al lago di fuoco. Andiamo avanti. Apocalisse 20, verso Apocalisse 19:20. Anticristo nel lago di fuoco. Quindi l'ISIS sta costruendo il roccoforte in Bosnia. Certo, in Bosnia, e anche in Albania, tutti i posti islamici. Quindi tutto procede secondo il piano ordine mondiale. Quindi devono portare il caos, l'inferno in Europa. Siamo gli sgoccioli ormai, per poter uscire. Siamo gli sgoccioli, vi dico, voi fratelli, siete gli sgoccioli per uscire dall'Europa abbastanza facilmente. Ultima chiamata. Dopodiché affondate in Europa, di andare a nascondere qualche montagna, ma non sarà così facile. È molto più facile uscendo dall'Europa. Va bene? E viene il crollo finanziario, la confusione, i disordini, violenza, terrorismo in Europa, ok? Vi avverto. Sono anni che vi avverto e vi avverto, rimane poco tempo. Non state lì a aspettare finché avete abbastanza soldi da vivere agiatamente nel terzo mondo. Andate nel terzo mondo e vivete come terzi mondisti. Mangerete oggi patate, domani fagioli, dopodomani ammazzerete una gallina. Questa è la storia, va bene? Non andrete a comprarvi le scarpe al supermercato di lusso, scarpe italiane, ma vi chiederete come facciamo noi, dov'è che compriamo il vestiario noi, Angela?
Seconda mano. E troviamo cose buone.
Perché se no i soldi non bastano, perché dobbiamo tirare qui. Abbiamo imparato a tirare la cinghia, d'accordo? Gloria a Dio.
Amen.
Allora, cosa c'hai ancora?
Prossime notizie sono aggiornamenti sul marchio della bestia, il microchip. C'è un articolo che dice sicurezza stradale. Lotta all'alcol con un tatuaggio luminescente. Cosa significa questo?
Guarda, se veramente voglio combattere l'alcol, basterebbe che mettessero in prigione quelli che lo vendono e l'alcol risolve il problema. Io metterei in prigione tutti quelli che vengono alcolici, tranne una bottiglietta di vino quando mangi, d'accordo. Ma questi che vendono whisky, grappe, cioè siamo impazziti. Ma cosa te ne fa della grappa e del whisky? La Bibbia dice che bevande forti, detto la mamma a sua re, Lemuel, si chiamava Lemuel, le bevande forti sono per quelli che stanno morendo. Non è per il re di bere queste cose, dice la mamma. D'accordo? Cioè, se vogliono risolvere il problema dell'alcol, è inutile che fanno fare la pubblicità dell'alcol. Questa è una scusa per mettere il microchip.
Poi non è che il problema è chi vende, il problema è chi compra
e
consuma.
Tutte e due. Capisci? C'era Richard Wurmbrand, diceva, io quelli che vendono alcolici, e non sto parlando del bicchiere di vino quando mangi, alcolici, sai che in Europa dell'Est c'è alcolismo, in Russia, dice, quelli che vengono alcolici, diceva Richard Wurmbrand, io li prenderei tutti a frustate, perché c'è una piaga di alcolismo in centro e nord Europa. Va bene, non è come in Italia che si avverte di meno perché la dieta mediterranea, avevi un bicchiere, mangi, non ti accorgi molto. Nell'Europa, carino, quando lì vanno a grappa, si chiama sueca, vodka.
Va bene. Guarda, per esempio la droga è illegale e la gente consuma droga e compra droga. E allora non è che mettendoli in prigione hai risolto il problema. Sarà illegale, ma la gente lo farà lo stesso.
Ma il problema non è che tu hai un bar. A parte il fatto che in Italia è bar, qui in Europa si dice caffetteria.
Sì.
In Europa quando caffè, tu dici bar è una cosa offensiva. In italiano il bar è accettabile, i tavolini, la gente va lì a bere il cappuccino, l'aperitivo.
Sì, lo so.
Tu sai benissimo che in centro Europa e nord Europa quando dici bar è una cosa offensiva, perché lì ci vanno solo gli alcolizzati.
Sì.
È vero o no?
Sì.
Non puoi entrare perché è una grotta piena di fumo, con prostitute, gente che ti guardano storto. Va bene, quindi italiani, in Italia i bar sono posti molto simpatici, sono molto molto più civilizzati, di solito i tavolini, la gente arriva lì a prendere cappuccino.
Ma anche alcol vendono lì?
Vendono anche alcol, io non c'entro contrario uno che c'ha il bar, puoi avere il bar, però se io sono contrario a vendere alcolici. Puoi prendere una bottiglia di vino mentre mangi, bevi un bicchiere, lo faceva anche Gesù. Ma questi alcolici che entrano in bar e prendono la grappa, io sono contrario. Questo incoraggia le sigarette. Non si dovrebbe vendere le sigarette.
Sì.
Comunque,
quello sì.
Quindi è una scusa per mettere il microchip.
Ma senti, cosa è questo tatuaggio luminescente? Cosa è?
Niente, è una cosa che, meno del camperlaia, the bit around the bush del microchip, è una cosa per arrivare al microchip, è una specie di microchip, infatti così il giornale così dice, sembra il microchip di un'etichetta.
Sembra il microchip di un'etichetta anti-taccheggio, ma si applica sulla pelle e si illumina se si è bevuto troppo.
Okay, va bene.
Si chiama Safe Stamp, è l'invenzione di due studenti per impedire di mettersi alla guida in stato di ebbrezza.
Sì, tutte buone cose, ottimo.
Quello sì.
Ottimo. Però alla fine arrivano il microchip. Il microchip è la soluzione perfetta. Il mondo perfetto dove nessuno si ubriaca, non c'è crimine, non c'è riciclaggio di denaro, il microchip. Però neanche c'hai l'anima, ti rubano l'anima.
Ok, andiamo al prossimo. Da TG.com, UE Strasburgo condanna l'Italia perché deve riconoscere le unioni gay.
Quindi capisci, adesso l'Europa ha il potere di condannare una nazione perché? Perché non promuovono l'omosessualità. Ti rendi conto che l'Europa non esiste più? Questi diavoletti travestiti da politici, a forza di firma qua, firma là, Strasburgo, e lì a Lisbona, il patto di qua e di là, capito? il serpente, il diavolo serpente attraverso i politici, ha fatto firmare migliaia di trattati che nessuno ci capisce più niente, non hanno votato su niente, capito? Quei pochi che votano è un miracolo, perché con tutti i giornali contro, la gente zombie, che invece del cervello c'è una televisione dentro, va a votare quello che la televisione dice, no?
Sì.
E adesso praticamente Strasburgo, chi è Strasburgo? È una corte, sono alcuni giudici, capisci? Questa è la UE, quindi sono i quattro politici che sono tutti omosessuali praticamente. Cioè hanno messo alla cupola mafiosa della guida politica d'Europa, c'è un'oligarchia di omosessuali, lesbiche, sadici e transessuali, che tutto quello che non è omosessualità per loro è bestemmia. E qui questi quattro mafiosi condannano un'intera nazione perché loro non promuovono l'omosessualità. Allora non gli interessa mica che c'è gente che abita sotto il ponte, non gli interessa che c'è gente che non ha soldi per mangiare, cosa gli interessa allora? Uh-huh. Mica si preoccupa che uno che in Italia pagano 70-75% di tasse si devono suicidare perché non possono dare al governo le tasse e si devono suicidare. Mica gli interessa quello, gli interessano che tu non promuovi l'omosessualità. Capito? Andiamo avanti.
Sì.
Che c'è quell'articolo di quella che si è sposata col gatto lì.
Ah,
me lo trovi quello da qualche parte?
Sì, non ce l'hai qui. Quello che Nick lo ha inviato.
Nick ha inviato un articolo, dice.
Aspetta.
Da qualche parte.
Adesso comunque, te lo trovo.
Sì. Me lo cerchi. Io intanto vado avanti con la Grecia.
Ok.
Allora, dice. Guarda, prima di andare dalla Grecia. Voglio leggere un altro articolo che forse è in collegamento. Questo dice, il prossimo passo, dice il giornale, l'utero artificiale. Quindi l'utero femminile sarà artificiale. L'articolo dice, fare partorire i bambini dai maiali.
Come?
Gli scienziati stanno lavorando.
Come dai maiali?
Che i maiali adesso saranno usati come utero per partorire i bambini.
I can't believe it.
Capito? Vedi come, ecco che l'inferno entra sulla terra. E si chiama ectogenetica, cioè tradotto vuol dire satano genetica, voglio tradurre qui, la produzione, virgolette, dei bambini al di fuori del corpo umano, ricerche sugli uteri completamente artificiali, la campagna presso i ginecologi è già iniziata, cioè stanno già lavando il cervello ai ginecologi, loro, sai, questa è gente che crede all'evoluzione, quindi basta che un articolo si presenta sedicentemente scientifico, lo credono tutti, con ricerche sulla tossicità dell'utero materno. Siccome l'utero materno può dare malattie, allora andiamo a maiali. C'è da morire da ridere se non ci fosse da piangere. Che è un organo fallibile, incontrollabile. Non è più sano far crescere un feto in modo scientificamente governabile, cioè attraverso un maiale. Nel 1998 Lee Silver, nel libro Il paradiso clonato, la follia della scienza moderna che sogna di far nascere i bambini geneticamente arricchiti che andranno a comporre la classe sociale più alta, mentre i cosiddetti naturals, quelli che nascono in modo naturale, persone nate dal grembo umano, saranno quella classe inferiore. L'evoluzione di Gene Rich sarà tale che a un certo punto, anche qualora uno di questi volesse accoppiarsi con un individuo natural, non potrebbe avere figli in quanto le specie saranno ormai così distinte da non essere biologicamente compatibili. Cioè, come accoppiare, che so, un cane con una mucca, capito? E cioè, gli uomini saranno così geneticamente diversi. Tutto questo è raccontato come un fatto positivo, capito? Queste riviste scientifiche presentano un dato positivo, è così che hanno cominciato con i gay, eccetera, no? Quindi lo presento come un futuro entusiasmante che ci aspetta, almeno per chi potrà permetterselo. Il distacco sociale tra i nati di via naturale e i super bambini ottenuti biotecnicamente era ben illustrato nel film Gattac, eccetera. Fare figli naturalmente sarà ritenuto un atto sconsiderato, egoista, esporli alla roulette della genetica naturale, la fine dell'inferiorità della donna e la vera uguaglianza, virgolette, tra i sessi, sarebbe arrivata quando la donna si sarebbe finalmente liberata del fardello della maternità. Hai trovato quello?
Che orrore.
Hai trovato quello?
Sì, sì.
Allora aspetta che finisco questo. Quindi, come vedete, il mondo marcia velocemente verso la perfezione del marchio microchip dell'anticristo, che si avvicina, dico io, no? Tramite l'evoluzione, il diavolo cosa ha fatto, Angela? Prima ha convinto il mondo ateo che veniamo da animali, no? E adesso cosa fa? Adesso li convince a comportarsi
come animali.
Come animali, capito? Cioè, se noi veniamo da animali, e allora ben venga Hitler, ben venga, andiamo a distruggere tutti quelli di quella nazione lì, facciamo la guerra perché non sono civilizzate come noi americani, europei, in fondo veniamo dagli animali, perché non comportarsi come animali? No, non veniamo da animali, miei cari bugiardi, noi siamo stati creati d'immagine di Dio. E voi, zizzania, siete stati create d'immagine del diavolo, vostro padre, e andrete a unirvi a lui in un posto dove fa molto caldo, tranne per quei pochi che potranno pentirsi e ricevere Gesù Cristo, quello che è morto in croce. Amen.
Amen. C'è tanta
Quindi qui mi comparano, mi paragonano la verità di Gesù sulla croce, che è morto per mostrarcela, con quattro posseduti pervertiti sessuali, ok, maiali, paragonano questo cosiddetto scientifici con Gesù che è morto in croce. Cioè, torniamo all'era dei medici, dei dottori nazisti che nei campi di concentramento come Auschwitz facevano esperimenti, cavavano gli occhi alla gente per controllare come funzionava l'occhio, tanto erano ebrei. Si racconta la storia di questo dottore in campo di concentramento, storia vera, che c'era una bambina di 8 anni o 9 anni che aveva degli occhi così belli che questo dottore si è innamorato. E allora l'ha sottoposto a un'operazione, gli ha tolto gli occhi per esaminare come mai erano così belli.
Oh, poverina.
Cioè, c'è da chiedersi se l'inferno sarà abbastanza caldo per questa gente.
Ma questo è molto peggio di Sodoma e Gomorra.
Capisci? Molto, molto. Infatti Gesù ha detto che vengono tempi che non sono mai stati prima.
Mai, sì.
Vuoi leggere Matteo 24, 22? Sta venendo l'inferno sulla terra. Quindi, fratelli, io vi avverto, sono una voce su una montagna, su un deserto. Pochi ascoltano, ma vedrete che se voi non vi svegliate e non vi preparate, altro che i pastori, i falsi profeti, che sarete rapiti prima della tribolazione. Cosa dice?
Matteo 24, 21?
22.
E 22?
Sì, 22.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
Abbreviati a 42 mesi, va bene?
Sì.
Quindi, ok, cosa c'è lì, Angela?
Allora, quella notizia che hai detto di cercare è sempre da Mirror, mm-hmm. giornale da UK.
Sì.
Dice, una donna sposa il gatto ma rimane vedova. Ora è pronta a sposare il cane. E dice che questa donna da 16 anni era sposata con il suo gatto.
Qui c'è la foto, qui la vediamo, qui, donna sola 30-40 anni, si può dire, si sembrerebbe normale vederla. Eccola lì fotografata, lei il gatto di là e lei il cane di qua. Quindi questa praticamente, questa qui c'ha rapporti sessuali con i suoi animali, in poche parole, se no non se le sarebbe sposati. Quindi questo qui... Potete usare queste argomentazioni, fratelli, quando parlate con gli omosessuali. Allora, quando si evangelizza omosessuale, trans lesbiche, transessuali, quelli che si castrano per diventare donne, eccetera, come si evangelizzano questi? Si dà molto amore, si parla con molto rispetto, perché sai, loro sono lì con gli occhiali, appena dice una virgola sbagliata, sei un omofobo. Io non sono omofobo, sono un cristiano, perché deve essere omofobo. Omofobo vuol dire uno che odia il genere umano. Io, scusa, se Gesù è morto sulla croce per salvare il mondo, è chiaro che non siamo omofobi, no?
Sì, certo.
Comunque, io parlo senza peli sulla lingua con i cristiani, però quando evangelizzo un omosessuale dico le stesse cose in una maniera magari un pochettino più diplomatica. Quindi cercate di usare saggezza quando evangelizzate omosessuali. Quindi portare dei punti pratici, concreti, per fare capire agli amici omosessuali che l'omosessualità non è una cosa naturale.
E come?
Perché loro dicono siamo nati così, perché cosa c'è di male con la natura, siamo nati così.
E come li fai capire?
E gli fai capire, dice, guarda, io posso, c'è gente che nasce con istinti violenti, omicidi, e cosa facciamo, li lasciamo andare in giro a ammazzare tutti? Hitler è nato con istinto omicida, è giusto? No, va corretto. Jack lo Squartatore, un serial killer che nasce e cresce con l'istinto di fare serial killer, non vuol mica dire che è giusto perché è nato così.
Sì.
Quindi il fatto che nasci naturalmente così non è che ti dà automaticamente il timbro di approvazione che è giusto. Sei nato così, cosa vuol dire?
Mm-hmm.
Nascere in un certo modo non autorizza a pensare che è giusto automaticamente. Uno può nascere, che so, cieco, handicappato, ci sono bambini che nascono senza cervello, cranio vuoto.
Mm-hmm.
Perché sono nati senza cervello, senza una mano, senza un piede, e vuol dire che diventa giusto perché sono nati così in modo naturale? No, va corretto. Allora gli metti l'arto artificiale, il bambino senza il cervello di solito muore, e comunque è meglio nascere senza il cervello, che poi nel regno di Dio ci penserà lui a equilibrare le cose, che nascere col cervello poi crescere senza, come molti oggi che pensano che veniamo da animali, eccetera.
Sì.
Quindi a questi omosessuali dire, guarda che ci vuole una regola, cioè non è che cosa è giusto e sbagliato, ci vuole un giudice, qual è il giudice? Ah, in Germania il giudice era Hitler, in America è Obama, la Corte Suprema, e Obama decide se dobbiamo bombardare l'Afghanistan, perché lui in America è così la cultura, se uno non è d'accordo con la cultura Coca-Cola, lui bombarda, scusi, lui la pensa così, E poi vai, per esempio, nelle zone dove c'è il Stato Islamico, e loro lì bisogna tagliare la testa, chiunque non è islamico.
Mm-hmm.
Le donne bisogna venderle come oggetti. Perché? Perché così è la cultura locale. Insomma, chi decide qual è la cultura giusta? Ora, tu mio caro amico omosessuale, puoi non essere d'accordo, secondo me il metro di misura è l'amore di Gesù, è l'amore che Gesù ci ha insegnato.
Amen.
Gesù ci ha insegnato ad amare tutti, perdonare anche quelli che ci fanno del male, secondo me quello è il mio metro di misura, perché se noi diciamo l'omosessualità, il sesso tra uomo e uomo, donna e donna, cioè due uomini fanno la... non è che fanno l'amore, hanno del sesso, che non hanno ancora capito la differenza tra la zona dove uno deve defecare e la zona uno che deve fare l'amore per magari far rimanere la donna incinta, eccetera. Quello non ha ancora capito la funzione, capito, dal mio punto di vista. Comunque, chi decide cosa è giusto e cosa è sbagliato? Dov'è il limite? Ognuno deve fare secondo coscienza. Qui c'è uno che si è sposato con un cane. È sì, giusto o sbagliato? Se per lei è giusto, allora va bene così. Guarda, per me è giusto andare in giro a ammazzare la gente. Posso farlo? Chi decide che è giusto o sbagliato? Oggi questa si sposa con un cane, domani l'altra si sposa con un scarafaggio, perché no? È quella la sua cultura. Quell'altra si sposa con un, questo è un coccodrillo, attenzione come fai, perché quello c'ha la bocca una ghigliottina, quindi attenzione che rapporti vuoi avere con un coccodrillo. E quell'altro vuole sposarsi con un ippopotamo, quell'altro dice io voglio come moglie un gorilla, un orangotango. Cioè, ma chi decide cosa è giusto o sbagliato? Allora a questo punto suggerite, mio caro amico omosessuale, io ti suggerisco, dopo che hai letto tutti i libri di Charles Darwin, eccetera, che nessuno ha potuto dimostrare niente, leggi anche il Vangelo dove dice che c'è un Dio che è amore, un Dio che è venuto a morire sul Calvario, un Dio che ci ha insegnato ad amare tutti, un Dio che ci ha insegnato a perdonarci. E se ci togliamo le patate della presunzione, parliamo un pochettino più educati, se vogliamo aprire un pochettino, aprire il nostro punto di vista un pochino, vedremo che tutto il mondo in fondo alla fine è basato sul Vangelo. In qualunque nazione vai, i comunisti cinesi, gli islamici e gli americani Coca-Cola, che le bombe Coca-Cola gli americani adesso stanno facendo, e scoprirai che le loro regole sono basate sul Vangelo, non regole americane che vanno a bombardare le altre nazioni, no, le regole a casa loro. Tu vai da Obama, che Obama dice giusto bombardare, giusto, però a casa sua lui si mica bombarda sua moglie e suoi figli. Sì. Obama dice chi non è d'accordo con me, io così, cosa ha fatto? Chi era? Bush, che aveva aperto Guantanamo. George Bush dice che non è d'accordo con me, lo manda a Guantanamo, da come mica ha mandato sue figlie però. Quindi lui nel suo cuore sa che Guantanamo è sbagliato, sai? Quindi ognuno, anche se va in una casa di mafiosi, in una casa dove ti pare, allora i loro figli li trattano bene, quindi sanno la differenza tra bene e male. A casa loro, i loro figli li fanno crescere basati sul Vangelo, non danno la gloria a Dio, se la danno per se stessi. Però il fatto di non rubare, non ammazzare, non mentire, non commettere adulterio, a casa loro li usano queste regole. Mica vogliono che l'amico va a letto con la moglie, mica vogliono che quell'altro gli ammazzi il figlio. Quindi le regole del Vangelo funzionano dappertutto, però ipocriti le usano a casa loro, ma non le usano con gli altri, grazie. E qui abbiamo le guerre, capisci? Abbiamo l'odio, abbiamo che l'America deve comandare in Ucraina, la Russia deve comandare, che so, in Cecenia. Quello che l'America sta facendo con l'Ucraina, e la Russia l'ha fatto con la Cecenia. Mi fermo qui, su questo punto?
Sì.
Ok, quindi, gloria al Signore.
Sì,
quindi,
no, è chiaro.
Ci vuole una regola, dobbiamo decidere innanzitutto cos'è giusto e sbagliato, 2 più 2 fa 4 o 99? Cominciamo a decidere quello. Quando fai una zuppa gli metti un chilo di sale o pochi grammi? Cominciamo a decidere sulle cose basilari. E dipende dal punto di vista. Va bene, ti posso mettere un po' di candeggina nel cappuccino, questo è il mio punto di vista. Vedi, il mondo è impazzito. Il mondo non ha più senso.
Sì, sì.
Angela, sì. Vai avanti perché sennò qui andiamo indietro.
Sì. Ok. Il prossimo?
Sì.
Allora, andiamo al prossimo messaggio da parte di Marco e Romina. Ci hanno inviato un messaggio riguardo il Vaticano.
Allora, aspetta, Marco e Romina, il messaggio del Vaticano. Dagli un sacco d'amore, fratelli, grazie fratelli, è un ottimo articolo che ci avete mandato. Il vostro discernimento funziona bene.
Io non l'ho letto, di cosa si tratta?
Io ho dato un'occhiata invece. Allora, si tratta, che ci hanno mandato questi fratelli, dice che il Concilio, è in inglese questo articolo, dice Pontifical Council for Justice and Peace, ok, e praticamente il sito su internet del Vaticano, so, www.vatican Roman Curia, e praticamente cos'è che dice questo articolo? Dice che il Consiglio per la giustizia e la pace del Pontefice nel mondo, insomma, si può tradurre più o meno. E quindi io ho letto solo un paragrafo o due, ho già capito tutto. Dice, il ruolo della tecnologia sull'etica, eccetera, sviluppo economico sulle diseguaglianze, poi dice, riforma mondiale finanziaria, monetaria, riforma mondiale dei sistemi monetari e finanziari, in maniera che risponde ai bisogni di tutte le nazioni e tutti i popoli. Attenzione, qui entriamo nella... E poi dice un'autorità sopra la, per la globalizzazione mondiale. Cioè praticamente cosa significa?
Stanno spingendo la globalizzazione.
Esatto, innanzitutto grazie Marco e Romina per questo ottimo articolo che ci avete mandato. Quindi vuol dire che noi fratelli dobbiamo prestare molta attenzione alle soluzioni che le religioni statali come quella cattolica offrono. Uh-huh.
Okay.
Capisci? Le religioni statali come gli evangelici in Germania, i cattolici in Italia, offrono soluzioni alle, proprio con lo stesso linguaggio dei politici, capito? Cioè, dov'è Gesù? Dove si parla di Dio?
È vero, sì.
Capito? Cioè, dice, è un'ottima appariscente politica, altisonante e populista. Cos'è populismo, Angela? Populismo è parlare la lingua dei popoli, la lingua della gente, la lingua, cioè cosa fanno i politici? Cosa dico? Dobbiamo interpretare quello che la gente vuole, ma non è che loro gliene frega niente quello che la gente vuole, li devono interpretare fino alle elezioni, che devono dare
sì.
Quando votano dico ok, adesso
sì,
possiamo
sì,
rilassarci fino al prossimo voto, facciamo quello che ci pare e ci piace.
Mm-hmm.
Non volete tasse, non le aumentiamo, fanno quello che vogliono, non volete gli immigrati e noi invece li facciamo venire.
Sì.
Poi al momento delle elezioni cambieranno, il bianco diventa nero, il nero diventa bianco,
mm-hmm.
È tutto basato sulle promesse future. Poi quando arrivano, dietro abbasseremo tasse e tutto, poi quando arriviamo ad abbassare le tasse, non possiamo abbassare perché il governo precedente ha rovinato tutto, colpa di loro. Non possiamo mantenere promesse, quindi praticamente è quei fessacchiotti che li hanno votati, si sentono di nuovo. E allora praticamente, un'ultima altisonante politica, ma dov'è Gesù? Dov'è il Vangelo? Nessuna traccia. Cosa vuol dire preparare il mondo alla globalizzazione per l'eguaglianza dei popoli, ma ciechi e guide di ciechi? Non ci sarà mai l'eguaglianza tra i popoli senza Cristo. Quale pace volete portare voi religiosi se non mi predicate Gesù? Ciechi, guide di ciechi, cioè praticamente adesso hanno capito che le chiese si sono svuotate, non ci sono più vocazioni e adesso parlano il politichese, parlano la lingua che ascolti D'Alema e Renzi, è la stessa storia, anzi predicano meglio, e loro devono predicare Gesù, invece no, seguono il vento dei tempi. Adesso ricevono gli omosessuali col tappeto rosso per terra in Vaticano, nelle chiese evangeliche, tappeto per terra, perché? Rosso, onori, perché? Perché il vento tira l'omosessualità. Cosa dicono questi ciechi, guide di ciechi? Queste guide religiose hanno detto, la nostra chiesa crollerà come un castello di carte se non ci apriamo agli omosessuali. E sfido, la maggior parte di loro sono pedofili, omosessuali, ti pare che finalmente si tolgono la maschera. Come fanno questi omosessuali pedofili che vengono incriminati dal mondo secolare e sono vescovi, arcivescovi e cardinali? Ma che razza di ciechi talpe che siete che non avete capito che il vostro vescovo è un pedofilo? Perché sono, la maggioranza di quelli sono un branco di pedofili che tornassero al Vangelo. Ciechi! Il vostro cosiddetto primo papa era sposato con non aveva la sua mogliettina. Ma loro ormai sono così assuefatti alla loro pornografia, pornopedofilia, che non la vogliono più un matrimonio. Sono troppo innamorate del diavolo e delle sue perversioni sessuali. Adesso ci sono anche chiese protestanti che sposano gli omosessuali. Branco di sodomiti, come il Signore le suonerà. Dagli una scrittura in testa a questa gente, va. Allora, secondo Tessalonicesi 2:1, per cortesia.
Secondo Tessalonicesi.
2:1 fino al 3, guarda.
2:1 fino al 3. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare, sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione.
Che cosa sta dicendo qui? Non fatevi ingannare, prima che venga l'anticristo, è venire l'apostasia. Cos'è l'apostasia? Parola greca, perdere di fede, gente che perde la fede in Cristo. Queste chiese, morte, stramorte, seppellite, solamente il piede spunta dalla tomba, sono in piena apostasia. Dov'è Cristo? Dov'è il Vangelo? Si parla solo di omosessuali? Sì, ogni tanto sì, un po' di borotalco, Cristo qui, Cristo là, però madonne grandi, Cristo piccolino, omosessualità, si parla sempre di omosessualità, si parla sempre di politica.
Sì, sì, sì.
99% delle chiacchiere che questi ciechi predicano è politica, eguaglianza tra i popoli, la globalizzazione. Ma non ci sarà eguaglianza tra i popoli, non ci sarà pace nel mondo fin quando il mondo non riceve il principe della pace. E la prima chiesa cristiana non ha vinto il mondo, l'impero romano, predicando le stesse cretinaggini che i romani predicavano. Che quelli che predicano eguaglianza tra i popoli, la giustizia sociale, non ci credono neanche loro. Non è possibile se prima non cambi il cuore dell'uomo. Ovunque il cuore dell'uomo arriva, contamina, infetta, infanga, sporca, uccide, provoca, porta gelosie, porta guerre, porta cose cattive, perché il cuore è contaminato. Se tu non cambi il cuore con Cristo, tu non puoi avere un mondo di pace. Ci hanno provato, sono migliaia di anni, non ci sono mai riusciti. L'unico che ci è riuscito a cambiare il mondo, almeno nel cuore di quelli che l'hanno ricevuto, è Cristo. Le uniche famiglie che funzionano sono quelle cristiane, tutte le altre sono un branco di famiglie divise, divorziate in casa, che hanno la televisione nel cuore, nella mente, e hanno il conto in banca nel cuore, hanno l'adulterio, hanno l'ipocrisia, sono sposati sulla carta ma separati nello spirito. Le uniche persone che hanno ricevuto la pace, l'unica famiglia dove c'è la pace, sono quelle cristiane. E non parlo dei cristiani becca morti, sarcofagi, tombe imbiancate, che sono lì a cantare e a scaldare panchine. Parlo dei cristiani che mettono in pratica il Vangelo, i cristiani che veramente seguono Gesù, non quelli morti, stramorti, quelli falsi che sono lì ascoltare questi ciechi, guide di ciechi, che fanno politica peggio dei politici. Cosa vuoi risolvere il mondo con l'eguaglianza tra i popoli? Ma non ci sarà mai! Voglio spiegare allo Stato Islamico che le donne sono uguali agli uomini. Voglio spiegare a loro, se vuoi spiegare a Obama, Putin, che il mondo non si può aiutare facendo la gara atomica. Voglio spiegare a loro, cieco! Ciechi, Gesù ha chiamato questi qua, Giovanni 8, siete figli del diavolo. A chi sta parlando? Ai religiosi? Ai religiosi sta parlando? Siete figli del diavolo. Troppi di queste religioni, di questi religiosi sono figli del diavolo, assatanati, hanno tutto quello che c'è nel cristiano, una croce attaccata al collo, nel cuore il diavolo.
Sì, parlatemi
di Gesù, parlatemi del Vangelo, parlatemi di come Gesù vi ha cambiato, ipocriti. E non parlo mica di una chiesa, parlo di tutte le chiese statali, tutte sotto il controllo. La chiesa inglese, la chiesa anglicana, sai chi nomina il capo della chiesa anglicana? La regina d'Inghilterra, sposata con Filippo di Edimburgo. E la regina mica si lamenta di quello che suo marito dice. Suo marito, cosa ha detto Filippo d'Edimburgo? È ufficiale, legge su internet da tutte le parti. Ha detto, io quando rinasco, ha detto, quando verrò reincarnato, capito che è cristiano questo? Quando verrò reincarnato, capito che Bibbia legge quello? Voglio essere reincarnato come un virus killer per depopolare il mondo. Questo qui sono quelli che nominano l'arcivescovo capo della chiesa inglese. Grazie a Dio per i pochi pastori, i pochi preti che veramente amano Gesù e che sì, saranno nella catapecchia cattolica, protestante, ma però col cuore sono in Cristo e hanno i fatti. Anzi, se quando lo vorranno essere al 100%, che uscissero da quella circo equestre di religioni. Amen?
Amen.
Vabbè, andiamo avanti. Che altro c'è? Se aveva delle notizie, amen. Io ho poca pazienza con le notizie perché...
Il mondo ha cambiato, il bene per male e il male per bene.
Lasciamo perdere le notizie?
Sì, ci fermiamo. Ma prima voglio leggerti un messaggio arrivato da parte di Cosimo, che mostra quanto è grave la situazione mondiale. Lui scrive da...
Un fratello Cosimo?
Cosimo da Svizzera.
Dio ti benedica, Cosimo, un bacione, un abbraccio a te e alla tua famiglia. Dimmi, cosa dice il fratello?
Dice, carissimi fratelli, oggi ho letto un articolo di una giovane mamma, malata incurabile, che ha una figlia di 4 anni. E ho pregato con tutto il mio cuore per la guarigione di questa mamma. E dopo ho scritto questo commento sul sito. Vi invito tutti a pregare Gesù per la sua guarigione. Non è vero che è incurabile. Se preghiamo tutti di vero cuore, lei può guarire oggi stesso. Per Gesù non c'è niente di inguaribile. E guardate che mi hanno bloccato il commento. Questo sito l'ha proibito. E con quale motivazione? Hanno detto, ti invitiamo ad usare un linguaggio rispettuoso e non offensivo. Non so se piangere o ridere, provo una tristezza senza fine. Avete ragione, lo spirito dell'Anticristo è già qui. Che la grazia di nostro Signore Gesù sia sempre con tutti voi. Vi seguo sempre, live o in registrazioni, e continuate così. Un saluto da Svizzera, Cosimo.
Grazie Cosimo, sei un fratello. Gloria, gloria al Signore. Signore Gesù, aiutaci a svegliarci.
Amen.
E le tenebre stanno coprendo il mondo sempre di più, e fra poco sarà illegale usare il nome di Gesù.
Perché già si offendono.
Già si offendono.
Se dai un po' di incoraggiamento, un po' di luce, si offendono.
Vedi come il diavolo controlla l'internet. Pregate, fratelli, che possiamo andare avanti ancora un po' con la radio, che attualmente stiamo raggiungendo praticamente tutte le nazioni del mondo. Gloria al Signore, e lo Spirito Santo può guidare a noi le persone speciali che hanno bisogno. E pregate, fratelli, perché la nostra radio c'è giorni contati, perché non possiamo predicare così, dare quella verità così, e Gesù 3 anni e mezzo ce l'ha fatta. Va bene? Stefano, Atti capitolo 8, subito l'hanno ucciso. Giovanni Battista, anche lui 3 anni l'hanno ucciso, è capitato. Nessuno degli apostoli è riuscito a evitare il martirio. Fratelli, pregate che possiamo andare avanti. Abbiamo deciso di vivere stringendo la cinghia per poter dare il messaggio. Abbiamo deciso, ci è mostrato di non vendere niente, di offrire tutto a tutti. Perché? Per non dipendere sul finanziamento di chiese morte, di enti e organizzazioni che ci ricatterebbero se predichiamo questo, se predichiamo quell'altro. E per poter predicare liberamente dobbiamo vivere senza nessun ente che ci sostiene, nessuna chiesa, tranne pochi di voi che lo fanno. Dio vi benedica. Quindi pregate per noi, che possiamo andare avanti il più possibile, ma vi posso assicurare non potremo andare avanti molto, perché viene il controllo, si avvicina sempre di più, l'Anticristo scende sempre di più. Adesso è offensivo su internet pregare per gli ammalati. Lasciali morire, lasciali che crepino, depopolare il mondo. Fratelli, viene l'Anticristo, sì. Ed è già qui, lo spirito del principe dell'aria, Efesini 2:2, lo spirito del principe del mondo e nel mondo. Noi siamo qui con un occhio alla radio e un occhio alle montagne, ai boschi. Arriverà, sarà non so quando, ma arriverà il momento che dovremo chiudere la radio e darci alla macchia, come Gesù, come i discepoli, come gli apostoli, okay, insieme ai fratelli qui che saranno qui nella zona, e potremo per un po' di tempo potremo seguire per posta quelli che potremo, però anche la posta sarà soggetta a controlli, quindi pregate per noi.
Amen.
Noi andiamo avanti finché possiamo.
Amen. Amen. Facciamo una pausa e poi voglio chiederti delle domande che i fratelli hanno inviato. La prima da parte di Federica, che chiede chiarimenti riguardo la zizzania. Chi è esattamente la zizzania? E adesso ascoltiamo Antonio Mora. Questo mondo passerà. E grazie Gesù.
Belle cose intorno, quanti monumenti e quanto incendio, questo mondo e dove ancora esso arriverà. Ma non considerare queste cose, tutto in questa terra passerà e non andrà più oltre la follia di questo mondo perduto e senza Dio. Già la scura è posta sulla vita di ogni uomo, quest'albero ancora non vivrà. Vedi che la notte passa e sorge un giorno nuovo, questo mondo passerà. Il mondo passa con la sua storia, con le sue gioie e vanità, con il suo orgoglio e la sua noia, ma chi ha seguito Cristo resterà. Tempo ancora ci separa dall'eternità. Già la scura è posta sulla vita di ogni uomo, quest'albero ancora non vivrà. Vedi che la notte passa e sorge un giorno nuovo, questo mondo passerà. Questo mondo passerà. Questo mondo passerà.